Aspettate, cominciamo a mettere anche le donne intelligenti nei posti fondamentali e poi le altre nel tempo. Allora, intanto io non posso però trattenermi dalla tentazione di dire la mia sulle quote, quindi facendo un intervento che sarà ancora più a rovescio, perché teoricamente io sarei dovuta intervenire questa mattina con un saluto istituzionale, intervengo alla fine, quindi farò un saluto, diciamo, finale, però entrerò nel merito perché non so trattenermi, appunto, e comincio proprio da questa delle quote. Allora, anche io sono una che si è convertita, cioè una che si è fatta persuasa del male necessario che sono le quote, nel senso che la mia formazione non è una formazione che concettualmente e, diciamo, idealmente e anche ideologicamente porti proprio a questo metodo delle quote. Ci sono arrivata dopo aver scritto due piccole monografie che analizzavano la rappresentanza femminile nel Parlamento dal 1946 in poi, purtroppo non fino ad oggi, i libri si fermano prima. E sulla base di questa piccola rilevazione statistica emergeva un dato stretto, sul quale poi evidentemente si va a ragionare. Il dato era questo, che dal 1946, quindi dal momento del primo voto attivo e passivo esercitato dalle donne, quella percentuale in Parlamento non è poi, in quanto si chiede, un 6, qualcosa per cento, in realtà ha avuto delle oscillazioni, ma con dei record negativi e delle punte anche positive, ma non ha mai avuto un trend crescente degno di una evoluzione che rispecchiasse i costumi che si stavano evolvendo nel paese. Quindi qualcosa evidentemente lì non ha funzionato nel verso giusto. Questo è invece quando sono stati introdotti dei meccanismi vincolanti, la percentuale evidentemente aumentava. Alla regola degli stessi la percentuale si contraeva o crollava addirittura, anche in tempi non sospetti, come per esempio nel 68, momento di grande politicizzazione, anche di grande politicizzazione femminile, che la poteva vedere per certo grado del Parlamento di quelle elezioni, non ci fu l'impennata che si potrebbe immaginare. Allora, quindi, sulla base di questo, sono una che si è persuasa del meccanismo necessario delle quote, che analizzando definirei, come ho già fatto, un male necessario, un mezzo ma non un fine, una norma transitoria, e le norme nascono per correggere dei bisogni, per colmare dei difetti, e c'è questo difetto di asimmetria democratica. Nel momento in cui l'asimmetria viene corretta, la norma transitoria necessariamente viene revocata. Ma da lì a qui le quote, dovremmo trovare un altro nome più dignitoso e più anche collegato al concetto, le quote servono, sono necessarie. Perché dico che vanno a colmare un difetto? Perché si tratta di asimmetria democratica e quindi, per quanto mi riguarda, le riflessioni sulle quote non sono un degno rivendicazionismo, ma sono una riflessione sull'efficacia dei sistemi democratici o sulla non efficacia dei sistemi democratici quando essi non sono rappresentativi. In un sistema democratico la rappresentanza punta a una percentuale del 50% e comunque una rappresentanza punta, secondo indicazioni internazionali, almeno a una soglia del 30-33% a garantire appunto di una reale rappresentanza. Noi, anche con l'ultima tornata elettorale, con la legislatura in corso, che peraltro ha portato molte più donne alla Camera e al Senato, in realtà noi, che superiamo un po' il 22%, siamo lontani evidentemente non solo da quel 30, ma con tutta evidenza molto lontani da quel 50. Altro vorrei dire, ma mi fermo qui perché ho ceduto fin troppo alla presentazione. E prendere la parola alla fine di una tavola rotonda senza averne ascoltato buona parte è che mi capita di raro, perché in genere sono precisa, ma oggi avevo un impegno, una manifestazione organizzata dalla Giunta della Regione Lazio con i figli delle vittime di Nasseria e quindi questo purtroppo mi ha fatto arrivare qui in ritardo. Ecco, prendo la parola con un certo imbarazzo perché non ho sentito gran parte della tavola rotonda. ho comunque la, il dovere di portare a questo convegno che l'ufficio di presidenza della Regione Lazio ha inteso anche sostenere e patrocinare. Voglio anche portare il saluto del Presidente del Consiglio, l'onorevole Mario Abruzzese, che tra l'altro è di questa zona e quindi ci tiene particolarmente, e poi perché insieme a me ha voluto coinvolgere l'intero ufficio di presidenza. Voglio anche ringraziare, lo faccio non ritualmente ma di cuore, voglio anche ringraziare chi ha lavorato molto per lo svolgimento di questo incontro, e in particolare lo faccio con il cuore perché si tratta poi di persone con le quali ho da anni anche una certa amicizia e collaborazione, un tempo anche universitaria. Voglio ringraziare la referente del rettore delle pari opportunità, la professoressa Tarifone, e insieme a lei Amelia Broccoli, presidente del Comitato delle Pari Opportunità. E vorrei però, se posso, entrare nel merito, e lo faccio anche con un po', posso dire, di sentimento, perché quando ero capo dipartimento del ministro Castagna mi sono trovata, e l'ho fatto con estremo piacere, a rinnovare un protocollo e a sottoscrivere uno nuovo. In particolare ho rinnovato il protocollo con la Conferenza Nazionale dei Comitati per le Pari Opportunità dell'Università, e che prevedeva evidentemente rispetto all'edizione precedente un rafforzamento, se vogliamo, delle politiche di genere all'interno degli Atenei, e poi ho sottoscritto un protocollo con l'Associazione per il Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Opportunità dell'Università Italiana. Lo dico soltanto, al di là del sentimento, senza sentimentalismo, lo dico perché questi protocolli erano delle buone prassi che, appartengono in un certo senso, ormai si inseriscono come un segmento di un percorso molto più vasto, molto più complesso, che porta anche a questo convegno, che sostanzialmente mira a mantenere attenzione e centralità alle politiche di genere e di pari opportunità in senso quantitativo e qualitativo anche all'interno degli Atenei italiani. E parlo di fronte a, devo dire, le poche che hanno raggiunto posizioni apicali nel mondo accademico, assume evidentemente anche un significato ulteriore e diverso. Io intanto voglio subito partire dall'elemento propositivo di questo incontro, perché non tutti gli incontri hanno poi, si chiudono con un momento, con un atto propositivo forte. Invece questo convegno, poi naturalmente si andrà avanti, propone un, secondo me, una idea innovativa ed estremamente importante, che lo voglio dire subito, con chiarezza, io personalmente non solo accolgo e sostengo, ma vorrei anche condividere, ovvero questa mozione per la costituzione di un osservatorio nazionale antidiscriminatorio. Io mi auguro che questo istituto nasca, che sia operativo, e dico anche che per quanto mi riguarda questo istituto dovrà collaborare, e naturalmente anche in senso reciproco, con il, dico abusando un po' le prospettive, il costituente osservatorio regionale per la tutela antidiscriminatoria, che il mio collega Miele e io abbiamo proposto con una proposta di legge nel luglio scorso. Perché dico questo? Perché in realtà c'è bisogno non di modificare all'infinito gli organismi che si occupano di tutela paritaria, c'è bisogno di creare organismi territoriali che funzionino e che lo facciano in estremo coordinamento. E per esempio l'osservatorio di tutela antidiscriminatoria che noi abbiamo proposto a livello regionale, e che a mio avviso andrebbe a colmare un vuoto legislativo e un vuoto operativo, perché non esiste nessun organismo di livello territoriale locale tale, o meglio, questa proposta di legge in realtà comprende e supera un organismo che peraltro non ha mai avuto vita, che si sarebbe dovuto occupare, con opportuni finanziamenti già stanziati, soltanto della tutela antidiscriminatoria legata alle questioni etnico-razziali. L'osservatorio che noi andiamo proponendo invece, comprende e supera perché? Perché questo osservatorio, supera anche discriminatorio, riguarda i cosiddetti, uso la parola con cautela e come dire premura, gruppi vulnerabili o deboli, o a meglio direi, più che deboli, a rischio discriminazione, ovvero una tutela antidiscriminatoria per discriminazioni legate all'appartenenza etnica, ma anche all'orientamento religioso, all'orientamento sessuale, all'età, all'handicap e evidentemente al genere, che cito per l'ultimo naturalmente non in ordine gerarchico, ma in ordine diciamo sparso. E l'osservatorio naturalmente non può non considerare anche le cosiddette discriminazioni multiple. Allora io immagino una collaborazione tra questo osservatorio regionale, che naturalmente sarà riferimento, come previsto anche nell'articolato, con gli organismi attualmente esistenti, penso all'Ufficio Nazionale anche di Discriminazioni Razziali del Dipartimento delle Pari Opportunità, che saluto chi qui in sala lo rappresenta, e con tutti gli altri organismi, pochi a dire il vero, che si occupano di tutela antidiscriminatoria. E immagino anche una serie di sinergie, una parola un po' abusata, comunque una comunità di intenti, diciamo, di tutti coloro che hanno capito che non esistono pari opportunità in senso sostanziale, reale, efficace, se non si rimuovono tutti i pregiudizi, tutti gli stereotipi e se non si attua, anche nel rispetto delle legislazioni europee, una vera politica e tutela antidiscriminatoria. Cioè in realtà la realizzazione piena delle pari opportunità, che evidentemente non riguardano più soltanto la parità di genere, come abbiamo cercato di perimetrare e dire, non esistono pari opportunità se non c'è tutela antidiscriminatoria. Perché vedete, l'aspetto normativo è un aspetto e un aspetto razionale, quello italiano, come codice di insieme di norme, è un aspetto che ci pone anche all'avanguardia rispetto al resto dei paesi europei, quindi non è evidentemente, e forse ormai quasi banalmente, la parità normativa, descrittiva, quella che richiede di molti altri interventi, qualche miglioria magari sì, ma non di molti altri strutturali interventi. Quello che invece strutturalmente va affrontato come nodo di fondo, come questione ineludibile, è la parità sostanziale e sociale, cioè quella, o meglio, il gap di quella di cui noi discutiamo qui oggi, nelle istituzioni, le percentuali che abbiamo indicato, nel mondo del lavoro, con quel 46,3% di donne occupate a fronte di obiettivi europei indicati nel 2010 del 60, ma non ultimo la rilevazione dell'Istat di ieri che addirittura ci ricorda, qualora l'avessimo dimenticato, anzi ci avvisa e ci avverte, che per il 73% sono le donne che ancora sostengono il cosiddetto lavoro di cura, che non è più soltanto la crescita, diciamo, lavoro di cura legato alla crescita dei figli, ma è anche, sempre di più lo sarà con l'allungamento della vita media, anche quello dire il lavoro di cura della terza e quarta età, cioè tutto quel meccanismo che vincola la donna e la vincola nella età più produttiva della sua vita e la vincola in quella età in cui vorrebbe rimanere nel mercato del lavoro, anche fare figli, magari fare carriera, e invece è costretta a entrare e uscire dal mondo del lavoro, è costretta a segmentare il suo percorso professionale, è costretta a vedere far carriera e tornare da maschio a parità di condizioni, ma con un percorso meno segmentato del suo, è quello che fa trovare nella busta paga della donna a parità di condizioni meno del suo collega maschio, che evidentemente no certo nella busta paga base, ma in tutta quella parte di busta paga di cosiddetto lavoro accessorio dove concorrono molte voci sensibili, diciamo, dai premi di produttività straordinari, che determinano quello scarto oggettivo, quantitativo, statistico che c'è tra il salario maschile e quello femminile. Allora, naturalmente sono andata, come posso dire, molto certosamente per grandi, diciamo, cioè per indicazioni brevi e nella impossibilità di dare gli approfondimenti, ma d'altronde parlando alla fine di una mattinata che è stata densa, ricca di indicazioni, si ha, come posso dire, anche un po' un senso di pudore a pensare alla fine di entrare di più nel merito. Quindi veramente ecco, io voglio soltanto da parte mia ribadire una volontà da parte dell'amministrazione che rappresento di porre in essere su questo territorio tutto quello che si può per dare, non so se devo dire restituire, ridare o comunque conservare poco importa centralità alle politiche di pari opportunità, di parità, alle politiche di genere, di tutela antidiscriminatoria. Personalmente io sono assolutamente convinta che si tratti di politiche non marginali, non di nicchia, tantomeno di politiche delle donne per le donne, tantomeno di una categoria debole da tutelare o difendere. Io penso che le politiche di pari opportunità, per l'estensione che abbiamo suggerito, siano invece centrali, e penso anzi non lo penso io, ma lo pensa perché lo scrive nei suoi rapporti e purtroppo lo ribadisce nel tempo il World Economic Forum, che in termini quasi lapidari dice, scrive, nessun paese è riuscito ad eliminare la discriminazione tra i sessi. Allora, questo non è l'approdo, questo è il punto di partenza, ognuno da par suo, per tutti coloro che invece questa discriminazione la vogliono combattere, aggredire e sradicare, e penso anche che questa battaglia ideale, non ideologica, ma ideale sì, contro le discriminazioni, sia una battaglia anche a un conservatorismo che comunque in Italia esiste e persiste, che a mio avviso è trasversale, anche questo lo definirei post-ideologico, anche più resistente delle ideologie che forse si vedono superate nel tempo, e non si tratta neanche di immaginare per rimuovere le discriminazioni politiche assistenziali e di tutela, anzi io immagino un modello di welfare come viene definito, personalistico, comunitario, quindi solidale, non assistenziale, perché è in quell'ottica che trovano centralità e cittadinanza le politiche di pari opportunità, di parità e di non discriminazione intesa nel loro senso dinamico e migliore. Io credo anche, davvero concludo, che questa battaglia al conservatorismo, che le politiche di genere rappresentano e favoriscono, sia anche una battaglia purtroppo sempre attuale, e se ne parlava prima, lo diceva qualche collega relatore, questa persistenza degli stereotipi. Io personalmente sono proprio allergica agli stereotipi, forse perché qualche volta ne sono stata vittima di violenza, non lo so. Sono allergica agli stereotipi, forse più che a ogni altra cosa, perché lo stereotipo, che poi viaggia sempre insieme al pregiudizio, cioè a quello che viene prima del giudizio, il giudizio è intelligente, il pregiudizio non è intelligente. Io penso che gli stereotipi e la cultura degli stereotipi, che non mi pare soffrire di malattia, anzi, è una cultura, e anche l'etimologia in realtà lo suggerisce, che richiama proprio schemi rigidi, impronte fisse, insomma cornici mentali che tendono a semplificare delle realtà che sono molto più complesse, tendono anche a seguire scorciatoie invece che percorsi più lunghi per arrivare a comprendere realtà che si originano, che sono complesse. Direi che gli stereotipi sociologicamente sono definiti come delle costruzioni mediate per comprendere la realtà. Ecco, tutto questo non solo fa male alla comprensione dell'altro da sé, impedisce la comprensione dell'altro da sé, ma soprattutto devia ogni tipo di rapportarsi verso il genere diverso, verso una razza diversa, verso una fede diversa, verso un orientamento sessuale diverso. E allora questa subcultura di stereotipi fa sì che tutte le diversità vengano vissute, viste e tenute come una minaccia, piuttosto che pensare alla differenza come una ricchezza e come un elemento di dinamicità. Grazie.